Benvenuti cari radioascoltatori ad una nuova puntata di Un animale per amico. La scorsa settimana abbiamo affrontato l'argomento del lutto con i nostri animali, di come si può elaborare dal punto di vista psicologico. Questa settimana cerchiamo di invece vederlo dal punto di vista veterinario e abbiamo come ospite il dottor Franco Fassola, veterinario. Benvenuto, dottor Fassola.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, dottor Fassola, prima di tutto volevo dirle che appunto lei insieme alla dottoressa Barbara Alessi avete appunto scritto un libro dal titolo L'ultima carezza, in cui appunto si affronta l'elaborazione del lutto.
Esatto.
Ecco, dal suo punto di vista, lei è un veterinario che si occupa di medicina comportamentale, scusate radioascoltatori, che cos'è esattamente?
La medicina comportamentale si occupa di tutte quelle patologie, quei comportamenti che, diciamo, legati al comportamento proprio dell'animale, che sono un po' al di fuori della norma, tipo, le paure, le fobie, l'ansia, i comportamenti di aggressione, sia del cane, del gatto, ma anche dei conigli, dei furetti, quindi degli animali domestici. Si fa una visita e quindi si raccolgono i vari comportamenti che possono dare dei problemi nell'ambito del gruppo familiare e poi si fa una prognosi, una diagnosi e una terapia che può essere fatto cambiando quelle che sono le relazioni all'interno, andando ad agire su quella che è la relazione all'interno del gruppo e poi utilizzando anche delle terapie che possono essere di supporto, tipi ormoni, oppure delle terapie con più naturali o anche l'uso di psicofarmaci, che sono terapie che hanno proprio di supporto, quindi di aiuto momentaneo per poi andare a fare dei cambiamenti nel gruppo familiare.
Ecco, ahimè, nella vita dei nostri animali, però purtroppo, insomma, si passa poi un momento triste per ognuno di noi, che è appunto quello del lutto quando viene a mancare. Vorremmo chiederle, dal punto di vista veterinario, intanto qual è il legame che si crea tra noi e il nostro animale, un animale?
È un vero e proprio legame di attaccamento, nel senso che l'animale in una relazione corretta deve avere come riferimento le persone del suo gruppo familiare per quanto riguarda, diciamo, la gestione della vita comune, ma è un legame reciproco, anche le persone devono avere riferimento per certi aspetti anche della vita quotidiana nell'animale. Per cui, diciamo, c'è un'interdipendenza dove le persone si comportano un po' come centri di riferimento per l'animale e quindi devono assolvere non solo ai fabbisogni di base, che può essere quello del dare il cibo, dare l'acqua, una protezione, un posto dove rifugiarsi, ma proprio anche un'educazione e dare degli insegnamenti per affrontare la vita che ormai è quasi sempre una vita cittadina e quindi un po' diversa da quella naturale in cui gli animali domestici erano inseriti nel passato. E quindi quando questo legame viene meno, a volte anche legato non solo al lutto, alla perdita dell'animale, ma anche alla perdita delle persone che sono di riferimento, sia per la morte di queste, oppure perché escono dalla famiglia, per l'animale può essere anche un vero e proprio lutto, come lo è per le persone quando perdono.
Senza dubbio, assolutamente. Ecco, la vostra, cioè, il vostro ruolo è anche molto complicato, no? Quando magari dovete dare una diagnosi triste, quando sapete che purtroppo l'animale ha bisogno dell'eutanasia. Che momento è anche dal vostro punto di vista?
Il problema dell'eutanasia purtroppo è un problema piuttosto, diciamo, complesso da affrontare, nel senso che l'eutanasia è un atto medico, è inquadrato come atto medico e anche inquadrato come un atto pietoso nel momento in cui l'animale prova dolore o anche sofferenza, perché il dolore fisico non è più grave rispetto al dolore della mente. Quindi la difficoltà sta sempre un po' nel trovare un equilibrio tra la possibilità ancora di avere una vita che è una vita di qualità, una vita dignitosa, anche se nella malattia, e il momento in cui invece tutto questo non c'è più, per cui è consigliata ricorrere all'eutanasia, che a volte non è l'unica soluzione, diciamo, magari c'è anche un accompagnamento attraverso delle cure palliative, però l'eutanasia, deve, visto che per gli animali è possibile e visto che viene fatta proprio quando l'animale soffre molto o ha molto dolore, è da presentare come atto medico alle persone che vivono con l'animale, anche un po' preparandoli naturalmente.
Certamente il vostro ruolo però non è semplice, tutto questo spiegarlo a, diciamo così, al padrone magari cui l'animale insomma è molto legato. Penso che sia difficile, no, vedere anche le reazioni di ognuno di noi in questo senso.
Sì, diciamo che il libro voleva anche un po' essere questo, nel senso che da una parte mette in evidenza la difficoltà anche del medico veterinario, perché la visione dell'animale è cambiata, per fortuna non è più un... anche se dal punto di vista legale viene considerata ancora una cosa, oramai l'animale è parte della famiglia ed è un essere che è considerato senziente, che prova delle emozioni e quindi trasmette anche delle emozioni, per cui la sensibilità è molto diversa rispetto a 20 anni fa. Le persone soffrono moltissimo, mi viene in mente un caso proprio di stamattina di un gatto a cui ho diagnosticato una massa a livello dell'addome e abbiamo valutato le varie possibilità, anche quella chirurgica, con elevati rischi e quindi il rischio di morte, e ho visto proprio la sofferenza negli occhi delle persone che vivono con lui, ecco. E quindi ci vuole molta attenzione e molta delicatezza nella comunicazione. Tutto questo si ripercuote anche su quello che è l'emotività del medico veterinario. Tuttavia, quello che è importante è anche proprio cercare di mantenere la giusta lucidità per fare una diagnosi che sia corretta e che dia anche un quadro chiaro delle possibilità che ci sono, e al tempo stesso accogliere le emozioni delle persone, ma anche le emozioni dell'animale, perché anche comunque l'animale in quel momento soffre, è a disagio, e quindi un po' il nostro compito fare questo, cioè non considerare la medicina solamente da un punto di vista meramente strumentale, dove si fanno tutte le indagini e si arriva a una diagnosi, ma comprendere che quell'animale è una parte della famiglia, a volte una parte anche proprio delle persone che vivono con lui. E non è facile, perché purtroppo ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione.
Senza dubbio. E per voi invece, proprio, cioè per lei, dottor Fassola, magari la sera quando va a casa, adesso appunto ci ha raccontato di questo caso, quanto è difficile poi non affezionarsi a questi animali che magari per tanto tempo si è curati nella speranza che si salvassero e poi purtroppo insomma non si è potuto più fare nulla?
Diciamo che bisogna farsi un po' aiutare. Io ho la fortuna di collaborare con la dottoressa Alessio, che in questo è molto brava, e quindi posso a volte anche confrontarmi, ma quando io faccio anche le docenze per i miei colleghi nei corsi di master o nei corsi di medicina comportamentale, dico sempre loro di farsi aiutare, e lo dico anche ai non esperti in comportamento, perché il peso è notevole. Del resto tutti abbiamo anche una vita privata, non possiamo certo scaricare questa tensione anche su di loro. Per fortuna non ci sono solamente delle situazioni brutte, e quindi una cosa un pochettino compensa, però è importante farsi aiutare, anche perché per curare, a mio avviso, dopo tanti anni mi rendo conto che per curare bene come si deve bisogna curare noi stessi, ecco. Quindi essere, stare bene e saper anche, diciamo, gestire quelle che sono queste emozioni che se uno li affronta, diciamo, nella giusta misura sono molto forti, e però anche hanno, non so come dire, un aspetto di umanità tale per cui rende anche, allevi un pochettino la sofferenza che c'è. Detto ciò, alla base c'è appunto quello di condividere anche con i colleghi, lavorare anche in gruppo è un modo un pochettino per stemperare tutte queste tensioni.
Eh sì, è una cosa importante essere in gruppo, e insomma, per poter veramente elaborare il più possibile un momento così difficile. Senta, dottor Fassola, volevo chiederle questo. Ci spiega esattamente, appunto, quando si decide, appunto, di, diciamo così, fare l'eutanasia, quali sono i passaggi? Cioè, ovviamente vorrei che fosse chiaro per tutti che l'animale non soffre mai, no?
Sì, allora, l'eutanasia viene fatta, viene un po' così, il suo significato, un po' dolce morte, anche se è un po' un paradosso, perché, diciamo, è già difficile parlare di morte oggi, perché viene abbastanza negata. Ancora aggiungerci l'aggettivo dolce diventa ancora più impegnativo. Però oggi diciamo che la medicina veterinaria ha messo in pratica una serie di protocolli per cui si esclude il più possibile tutto quello che è il dolore, e anche si cerca di escludere il più possibile quello che è la sofferenza, nel senso che è importante stabilire il momento, e quindi, diciamo, un momento in cui anche in clinica, in ambulatorio, si è tranquilli, evitare anche di far passare l'animale, la famiglia in mezzo ad altri che magari vengono per delle cose più leggere, quindi anche non possono capire anche la sofferenza di altre persone o dell'animale. Farlo in un luogo tranquillo, senza rumore, senza essere disturbati, iniziare con fare un'anestesia che sia rilassi il più possibile l'animale, e solo quando l'animale è molto rilassato e la famiglia è anche pronta e si sono salutati, passare proprio all'atto dell'iniezione, quella definitiva, l'età. Per cui, sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista relazionale, come mettiamo anche nel libro, ci sono tante possibilità per rendere questo momento, non dico privo assolutamente di dolore, perché la mancanza assoluta non esiste, però molto molto privo, sicuramente con assolutamente non dolore, a parte male dell'iniezione, ma anche possibilmente quasi senza nessuna sofferenza, partendo dal presupposto che comunque la percezione emotiva dell'animale ci può sempre essere. Sicuramente c'è quella anche delle persone, perché sono molto coinvolte.
Però... Dottor Fassola, il libro che appunto voi avete scritto insieme, molto molto bello, si intitola appunto L'ultima carezza. Ecco, questo titolo racchiude tutto, no? Di quel momento lì. Ce lo descrive?
Diciamo che il titolo è stato suggerito dalla dottoressa Alessio, perché bisogna sicuramente la sua sensibilità in questa è molto, molto viva. E in effetti è vero, è proprio un po' l'ultima carezza, nel senso che l'animale quando allora, si può fare sia l'eutanasia a casa che in ambulatorio, quindi sono anche due momenti differenti. In casa sicuramente si viene molto più incontro a questo momento così più dolce, che può essere proprio di un'ultima carezza, perché l'animale rimane nel suo ambiente e quindi non ha lo stress di un ambiente medicalizzato. Tendenzialmente io cerco di utilizzare una sala che sia meno medicalizzata possibile. Preparo le persone anche spiegando prima, ma anche qualche giorno prima, quello che si va a fare, in modo che abbiano, almeno dal punto di vista di descrizione, un'idea di quello che succederà. E poi si inizia anche con, si prepara la preanestesia, l'anestesia, in modo da sedare profondamente l'animale, che in quel momento è incanulato, quindi ha un agocannule collegato e anche collegato ad una flebo, oppure in modo da avere un accesso venoso, e poi si procede alla somministrazione dell'iniezione. Diciamo che questa è la tecnica. L'aspetto più emotivo è che, se possibile, io cerco di avere la presenza delle persone che sono state con l'animale, tutti quelli che si sentono. Capisco anche che è un momento molto emozionante, quindi ci possono essere anche delle persone che, per quanto amino in maniera intensissima l'animale, non si sentano di rimanere fino alla fine. Li invito normalmente almeno a rimanere al momento della sedazione, in modo che siano vicini all'animale. Una volta che l'animale è sedato, che rimane, li invito a salutare il loro animale, può essere una carezza, può essere, e lì diciamo che è il momento più emozionante e anche a volte straziante. E poi, finito il tutto, li lascio con l'animale tutto il tempo che vogliono, proprio perché è il momento anche poi del saluto, diciamo poi definitivo, perché dipende tendenzialmente. Molti adesso adottano il sistema della cremazione singola, anche per cui l'ultima volta in cui vedranno il loro animale così com'è, e poi magari lo vedranno l'urna dove c'è le cenere, quindi è un momento anche che richiede compassione, e anche che richiede il tempo per poter anche staccarsi da un affetto che a volte è anche l'unico affetto che certe persone hanno in quel momento, e quindi ci vuole proprio anche un certo tempo. E poi si ricompone la salma e c'è il saluto a queste persone, e certo, in qualche maniera anche mostrare quello che è la mia partecipazione al loro dolore, che comunque non è una cosa così solo di forma, ma è anche di sostanza, perché spesso magari ti trovi a fare l'eutanasia a degli animali che hai seguito per tantissimi anni, quindi non sono come i tuoi animali, ma comunque hai una buona, un'ottima confidenza e conoscenza. E questo è anche un momento molto difficile, perché anche proprio se l'ultimo momento in cui c'è il distacco dall'animale è quello in cui si esce dalla sala, quello è proprio l'estremo momento in cui lo si lascia andare definitivamente, quel momento in cui forse lui sta passando sul ponte dell'arcobaleno e le persone stanno iniziando, o perlomeno stanno continuando quello che è l'elaborazione del lutto.
Eh sì, un momento veramente complicato per tutti, immagino, adesso l'ho provato anch'io più di una volta e purtroppo è proprio così, però è bello in tutto questo sapere che la vostra figura, la figura del veterinario, non è, voglio dire, distaccata, ma è anzi è molto molto vicina, molto raccolta insieme a voi al dolore, insieme al dolore appunto dei padroncini. Questo è una cosa che vi fa onore. Dottor Fassola, c'è qualcosa che ha scritto nel libro di cui non abbiamo ancora parlato?
Ma beh, per quanto riguarda il veterinario, forse è un po' anche questo aspetto che noi abbiamo chiamato opzione di coscienza, cioè la difficoltà che si può avere anche nel praticare l'eutanasia. Perché un conto, adesso noi abbiamo parlato tanto di eutanasia, però c'è anche tutto una parte anche proprio di accompagnamento anche a una morte naturale, perché succede anche che gli animali muoiono naturalmente, e succede adesso ci sono, e quindi tutto l'aspetto delle cure palliative per cui si accompagna l'animale, anche perché io faccio dopo 36 anni ancora delle eutanasie, ma per me è sempre sempre più difficile, perché comunque è comunque un peso, e capisco anche chi possa non sentirsela di farla. Noi dal punto di vista anche professionale siamo preparati a curare e a cercare di salvare gli animali e farli vivere il più lungo possibile. Il dare la morte, perché poi in fondo, dicendo, usando un po' i termini crudi, è un po' questo, non è proprio nella nostra formazione, per fortuna.
Certo. Sì, infatti. Ecco, le cure palliative, appunto, ci spiega quali possono essere quando c'è un animale anziano?
Beh, le cure palliative adesso la veterinaria non ha strutture come possono essere gli hospice, però ha sicuramente delle competenze per fare quello che è il significato di cure palliative, cioè di coprire un pochettino quelli che sono i sintomi, togliendo il dolore il più possibile, la sofferenza, creando un ambiente anche che sia accogliente, normalmente un ambiente domestico, e che sia anche a misura dell'animale morente, perché poi ci sono tanti, e anche a misura un po' delle persone, ci sono tanti problemi, magari l'animale ha difficoltà a tenere le feci e le urine, quindi deve essere pulito spesso, deve essere anche spostato e accudito, deve fare magari delle terapie endovena, per cui c'è tutto anche una possibilità di intervento in modo da accompagnarlo negli ultimi giorni, alleviando assolutamente il dolore, quindi una terapia antalgica, e alleviando anche la sofferenza con eventualmente terapie anche per quanto riguarda una situazione ansiosa legato anche al fatto che l'animale non è più competente come prima, e come per noi, anche per lui questo può creare una situazione di disagio. La presenza anche diciamo, questo richiede sicuramente una presenza abbastanza costante, una disponibilità, perché poi anche se si decide di affrontare una morte naturale può sempre insorgere una situazione di crisi per cui è necessario intervenire con l'eutanasia. Per cui diciamo che è un insieme di cure mediche che non sono volte a una guarigione, perché le cure palliative vengono messe in atto nel momento in cui c'è una diagnosi di parto, che oggi non è più solo la diagnosi del tumore, della neoplasia, ma può anche essere un'insufficienza renale cronica, delle forme anche neurologiche, ecco. E quindi non, le cure non sono volte a guarire la patologia, sono volte ad alleviare il dolore, la sofferenza e a rendere e a migliorare il più possibile la qualità della vita compatibilmente con la patologia.
Senta, è un errore quello di, diciamo così, magari voler prendere un altro animale, insomma, quando appunto c'è insomma, un altro, il cane che si ha in casa o il gatto che sta appunto per lasciarci, affiancarlo con un altro animale? Che consiglio ci può dare in questo senso? Perché a volte c'è chi dice, ah beh, magari gli metto un cucciolo così.
Ma allora, l'errore non sta in sé nell'idea di prendere un altro animale. L'errore, qualora di errore si debba parlare, può essere nel farlo un po' alla leggera, ecco. Per cui bisogna valutare bene il caso, valutare come l'animale anziano che è presente e gestire molto bene l'introduzione di un nuovo animale. Non è sempre detto che debba essere necessariamente un cucciolo, può essere anche un adulto non anziano che può comunque aiutare l'animale morente o gravemente malato. E l'introduzione, diciamo, è da farsi in maniera attenta, quindi sempre consultare il medico veterinario curante dell'animale che è già presente, eventualmente consultare anche un veterinario, un medico veterinario esperto in comportamento e poi avere anche tempo per seguire entrambi gli animali, perché non si può lasciare. In ogni caso, quando si inserisce un nuovo animale in un contesto familiare dove ce n'è un altro, bisogna procedere con attenzione, perché vengono modificati i ruoli all'interno del gruppo familiare e il nuovo animale deve trovare la sua posizione, quindi un suo ruolo e un suo rango. Ancora di più quando l'animale che è presente è affetto da una patologia o fin di vita, perché bisogna tutelare l'animale presente, ma anche l'animale che si introduce, che non può essere introdotto come infermiere dell'animale che è malato, ma deve essere introdotto come un membro del gruppo e quindi deve essere anche aiutato, e aiutandolo al tempo stesso può aiutare l'animale già presente. Per cui non parlerei di errore in sé. Parlerei di un'introduzione da valutare di volta in volta e qualora venga decisa in maniera unilaterale.
Bene, io dottor Fassola la ringrazio veramente per tutto quello che ci ha spiegato e sicuramente dopo queste parole affronteremo anche noi meglio il momento così tragico del lutto e non solo. Ricordo a tutti i miei radioascoltatori appunto il vostro bellissimo libro che consiglio vivamente, L'ultima carezza, e io come sempre ringrazio tutti i miei radioascoltatori. Ciao a tutti, arrivederci dottor Fassola e grazie.